Ho il piacere di leggere con voi la parola del Signore questa mattina ancora dall'Evangelo di Luca, al capitolo 2. Leggeremo i primi 40 versetti. Alcune cose sono già state dette, ma leggiamo la parola che ci dice: così in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto, che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria, e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto. Ella diede alla luce suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: Non temete, perché io vi porto una buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi il Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei cieli altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udivano si meravigliavano delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto e come era stato loro annunziato. Quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. E per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore e di 2 giovani colombe. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in bacio e benedisse Dio dicendo: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare la gente e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Giuseppe restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta il rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa figlia di Fanuel della tribù di Asher. Era molto avanti negli anni, dopo essere vissuta con il marito 7 anni della sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Come ebbero adempiute tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazareth, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava. Era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Questa è la parola di Dio per quest'oggi. Allora, vogliamo pregare, chiedere al Signore di disporci all'ascolto. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola ci riporta indietro nel tempo, a oltre 2000 anni fa, quando ciò che tu avevi preordinato prima della creazione del mondo, che avevi confermato ad Adamo ed Eva, lo hai poi realizzato nella storia, e cioè quella dell'incarnazione del Figlio, il tuo Figlio eterno, il Signore Gesù, il Salvatore del mondo. E grazie perché possiamo porre al centro, Signore, ancora della nostra riflessione, della nostra meditazione, della nostra devozione, anche quest'oggi, il nostro Salvatore. Pregandoti che se c'è qualcuno tra di noi che non ha questa certezza che Cristo è il suo Salvatore, tu possa aprire il suo cuore, il tuo spirito possa fare breccia con la tua parola e fargli comprendere che non è festeggiando una festività come quella del Natale che possiamo essere a posto con te per l'eternità. Abbiamo bisogno che questo bimbo nato appunto oltre 20 secoli fa, fattosi uomo per noi, ha bisogno di essere riconosciuto come il Signore, come il Salvatore, l'unico che ci può salvare. E se questo passaggio non avviene, noi siamo semplicemente e restiamo semplicemente peccatori, peccatrici, uomini e donne religiose, ma senza alcuna speranza. Ti preghiamo, Signore, opera tu e rendici attenti all'ascolto della tua parola. Per la gloria tua ti preghiamo. Amen. Il tema che trattiamo è i nostri occhi hanno visto la salvezza. E saranno 3 sottotitoli, soddisfatti, divulghiamo, glorificando e lodando, fiduciosi guardiamo oltre il presente e determinati non tacciamo. Quando accadono cose straordinarie, anche negative, perché i fatti narrati abbiano credibilità, si cercano testimoni oculari, pronti a dare testimonianza di ciò di cui sono stati spettatori o comunque osservatori. E le persone oneste che testimoniano senza scopi nascosti, per fini personali o egoistici, non hanno interesse
a promuovere se stessi, perché forse si trovano di fronte a una telecamera e quindi vogliono dare notorietà a se stessi. La loro testimonianza sarà una testimonianza onesta, fedele, senza alterazioni o sottrazioni. Diranno tutto quello che sono in grado di dire e che hanno percepito o che hanno visto di quell'episodio di cui sono stati testimoni. Non è così per le persone disoneste, che hanno interessi personali in cui l'obiettivo dal soggetto viene, come dire, girato su se stessi, per finalità appunto a volte malsane. Ora, i brani della parola che abbiamo letto, questo brano di Luca, si colloca proprio nella fascia di testimoni oculari, onesti e pronti a dire tutto quello che c'era da dire. Credo che anche in questa linea si colloca l'Apostolo Giovanni, quando scrive la sua prima epistola ai Giovanni e dice a Giovanni quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi e che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno perfino toccato della parola della vita, poiché è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata, ripeto, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, noi lo annunziamo a voi, perché anche voi sappiate e siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio, il Signore Gesù. Queste cose vi scriviamo perché la nostra e la vostra gioia sia completa e comunque siate a conoscenza di tutto ciò che noi abbiamo visto e udito. Prima Giovanni 1:1-4. Il tema "i nostri occhi hanno visto la salvezza" ci permette, come dicevo, di fare tre considerazioni che hanno come prefisso tre aggettivi: soddisfatti, fiduciosi, determinati. Ma prima di addentrarci nel tema dobbiamo inevitabilmente contestualizzare ciò che abbiamo letto riguardo all'incarnazione del Signore Gesù, il Figlio di Dio, il quale è il soggetto, cioè il cuore e il centro di questo messaggio, è il centro dell'evento che è narrato e di cui abbiamo fatto lettura. E il dottor Luca contestualizza in primo luogo l'evento nell'anno VI dopo Cristo, quando l'imperatore romano Cesare Augusto ordinò il censimento di tutto l'impero, versetto 1 che abbiamo letto, e quando Quirino era governatore della Siria. In quella circostanza tutti andarono a farsi registrare, adempiendo, diciamo, al proprio dovere di cittadini, partecipi alla vita civica. E anche Giuseppe e Maria, ci dice il testo, Maria che era incinta, non si sottrassero a questo loro dovere, versetti 2 e 5. Luca però non tralascia neanche di localizzare geograficamente la città, lui dice Betlemme, in cui Giuseppe e Maria effettuarono il loro dovere di cittadini rispettosi della legge. Ed è in questo frangente, in quel frangente che avvenne quello che in genere avviene ad una donna incinta di 9 mesi. Si compì, dice Luca, per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ecco, in questo modo Luca non tralascia di evidenziare
anche il disagio sociale che la famiglia ha dovuto sostenere, accolta, abbiamo detto, in una mangiatoia, secondo già quanto era annunciato, e questo a causa del censimento, Manuela l'ha già sottolineato. Gli alberghi erano pieni, ma c'è anche l'adempimento profetico in queste parole dell'incarnazione del Figlio di Dio. Quando furono compiuti gli 8 giorni di quali doveva essere circonciso, egli fu posto anche il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che fosse concepito. Cioè Gesù non è un figlio qualunque, è il Figlio di Dio di cui si era precedentemente parlato, e gli angeli avevano annunciato questo anche a Maria, abbiamo visto due domeniche fa. Ecco, questi elementi storici, geografici, sociali e profetici dicono chiaramente allora ad ogni lettore della scrittura che la scrittura nel suo complesso non è un'opera fantasiosa, immaginosa, per fini editoriali o economici. Non è un libro di Bruno Vespa che vuole promuovere la sua idea e fa una pubblicità su tutti i canali o promozione di questo libro. No, qui è Dio che vuole far conoscere al mondo il piano redentivo. È la parola affidabile del Creatore che si rivela al mondo in una maniera che solo Dio poteva fare. E l'autore agli Ebrei sintetizza questa verità in termini encomiabili. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, attraverso i profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Ebrei 1:1-3. Quindi questa era un po' la contestualizzazione storico-geografica, profetica. Allora, il primo punto, soddisfatti, divulghiamo glorificando e lodando. E questo primo punto della predicazione si colloca nei versetti 17, 18 e 20, i quali vedono come protagonisti e testimoni dei semplici pastori, immersi evidentemente nella loro professione, i quali d'improvviso ricevettero una visita inaspettata di un angelo inviato da Dio, il quale dà loro una buonissima, una splendida notizia, una straordinaria notizia. Non temete, perché io vi porto la buona, potremmo dire l'unica buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi in questa città, nella città di Davide, scusate, è nato per voi. Notate, l'angelo non dice per me, per noi. Dice, ma è nato per voi che siete peccatori, il Salvatore, che è il Cristo, il Messia, il Signore, il Figlio di Dio. E questo vi servirà di segno. Troverete il bambino in carne e ossa, avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia, non in una culla, diciamo super accogliente anche con l'aria condizionata e calda. Oltre a questa straordinaria notizia, Luca narra che avvenne qualcos'altro di straordinario, unico nel suo genere, al rafforzamento che la buona notizia che gli angeli stavano dando di questa gioia era veramente l'unica vera notizia. E qui si parla del coinvolgimento di una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio, nei luoghi altissimi
e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Apro solo una parentesi per dire che questo testo nella versione CEI o cattolica dice agli uomini di buona volontà. Non ci sono uomini di buona volontà. Qui il Signore dice agli uomini che egli gradisce. E questo deve portarci a riflettere sul fatto che siamo dei peccatori e se siamo graditi è solo per grazia sua. Allora chiediamoci, quando mai si era udito o visto una cosa del genere? I pastori non avevano memoria di ciò nella loro esperienza, eppure erano stati per molti anni al pascolo, avevano contemplato le stelle, perché durante la notte erano con il loro gregge. Non era mai accaduto nulla. E perciò furono, come dire, sorpresi e si dissero tra di loro, andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Vedete, se i pastori non fossero stati determinati e ad andare laddove l'angelo del Signore li aveva indirizzati, che cosa avrebbero potuto raccontare? Niente. Che testimonianza potevano dare di quella rivelazione che avevano ricevuto? Dovevano inventarsi qualcosa? No. Andarono a vedere. Ci andarono. Allora credo che ci sia per noi una interessante, straordinaria lezione di vita. Se vogliamo vedere le meraviglie delle opere del Signore, dobbiamo alzarci, fratelli e sorelle, dalle nostre poltrone. Dobbiamo svincolarci dalle nostre comodità consolidate, dai nostri schemi chiusi. Del resto la buona notizia che i pastori hanno ricevuto era qualcosa di unico. È nato per voi, abbiamo detto, il Salvatore, che è Cristo il Signore. Io non so se noi siamo sempre pienamente consapevoli chi sia Gesù, il Signore dei Signori, il Re dei Re, il quale ha lasciato, l'abbiamo anche cantato, la gloria presso il Padre per venire in un mondo di peccatori. Per noi, perché l'angelo ci dice è venuto per voi. Non so se sappiamo o se siamo pienamente consapevoli quanto gli sia costata la nostra salvezza. Dobbiamo confessarlo, sorelle e fratelli, che noi non ci scomodiamo tanto per il Signore. Per altre cose probabilmente molto volentieri ci alziamo presto, siamo pronti a fare sacrifici. Ma per Cristo non è sempre così. I pastori, ci dice la Scrittura, non ci pensarono a lungo. Anzi, ci dice il testo che appena gli angeli se ne furono andati verso il cielo, versetto 15, i pastori si misero in cammino verso Betlemme. E versetto 16, nella prima parte, ci dice che andarono in fretta. A volte la nostra reazione è, beh, ci devo pensare, devo prendere tempo. Ho bisogno di tempo. E poi non so se veramente ne valga la pena. Sarà vero quello che ci è stato detto? Sarà vero che se io faccio una determinata cosa sarò benedetto dal Signore, ne avrò una consolazione, una benedizione? Tutti atteggiamenti che frenano la nostra vita di fede, il nostro entusiasmo per il Signore. E la loro vista fu ampiamente soddisfatta, in quanto trovarono ciò che l'angelo aveva detto loro. Non solo la città di Davide, versetto 11, non solo la mangiatoia, che solo Dio poteva rivelare questo, dire nella città di Davide, in una mangiatoia. Ma trovarono la culla, trovarono il bambino nella culla, trovarono il Salvatore. E la prima cosa che fecero, ci dice Luca, vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. Quindi pienamente soddisfatti, tornarono indietro, versetto 20, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, conformemente a quanto era stato loro annunciato. In secondo luogo, fiduciosi, guardiamo oltre il presente. Questo secondo punto si colloca nei versetti 25 a 32 e che vede come testimone un uomo anziano ormai, di nome Simeone, di cui la scrittura ci dice era un uomo giusto e timorato di Dio e che aspettava la consolazione di Israele, versetto 25. Probabilmente Simeone non era il solo ad aspettare la consolazione di Israele. Abbiamo visto domenica scorsa che Elisabetta e la stessa Maria, madre del Signore Gesù, aspettavano la misericordiosa consolazione di Dio. Ed infatti Maria nel suo canto ha richiamato perfino la promessa fatta ad Abramo, a ricordare che lei stessa stava aspettando il Messia. E le parole sono a soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Luca 54-55, capitolo 1. E del resto molti giudei devoti aspettavano la consolazione. E se pensiamo che tra l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e l'avvento del Signore Gesù sono trascorsi circa 400 anni di silenzio, il Signore non ha più parlato. E forse si poteva pensare che il Signore allora, diciamo, non si era riservato un popolo in questo tempo. No, perché c'erano delle persone che aspettavano. E Simeone è proprio uno di questi. Elisabetta era una di quelle. Maria. Ma di Simeone Luca ci dice qualche cosa di più. Ci dice che lo Spirito Santo era sopra di lui. E gli era anche stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto Cristo il Signore. Versetti 25 e 26. Ora, in questa rivelazione dello Spirito Santo ci sono due notizie. Potremmo dire una buona e una negativa. Cattiva. E la prima buona notizia è la nascita del bambino, cioè il figlio di Dio, Gesù Cristo, il Salvatore. E la seconda è la morte di Simeone, un uomo timorato di Dio, il quale ha visto la salvezza in carne ed ossa, però riceve questa notizia. Sapeva che al momento che avrebbe visto il Signore, per lui si concludeva la vita. Anche qui c'è qualche cosa di straordinario, che solo chi aveva vera fiducia e timore nel Signore poteva accogliere serenamente. Simeone poteva auspicare che la nascita del Signore Gesù, insomma, potesse avvenire il più tardi possibile. Una sorta di scaramanzia. Ma non agì così. Oggi quando si parla della morte, anche tra credenti, c'è chi fa gesti scaramantici o comunque dice qualche cosa perché tenta di esorcizzare la morte. Non così di Simeone. Egli va incontro al Salvatore, va incontro al Salvatore sapendo che quelli sarebbero stati gli ultimi momenti della sua vita. Momenti coordinati, preordinati e guidati dallo Spirito Santo, nei suoi minimi particolari, nei processi temporali e perfino locali. Luca li narra. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio. Lo Spirito gli aveva detto che non sarebbe morto prima di vedere il Cristo. E lo Spirito lo ha mosso e lo ha guidato nel Tempio. E ci dice che come i genitori di Gesù portavano il bambino Gesù per adempiere al suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio. Riconobbe immediatamente che quel bambino era il Gesù che lui stava aspettando. E benedisse Dio. Non disse: Signore, ma proprio adesso, no? Come diceva Emanuela con Maria, ma proprio adesso, sono così giovane. Simeone poteva dire: Signore, lasciami ancora un po' di vita, ho ancora delle molte cose da fare. Benedisse il Signore e disse: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola. Simeone ha visto la salvezza. La sua attesa è stata ampiamente ricompensata, perché era un'attesa fiduciosa che guardava oltre, oltre il presente. E ancora prima di essere testimone, era presente questa prospettiva eterna. Ancora prima di essere testimone, di aver preso il privilegio di prendere in braccio il Figlio di Dio, il Signore Gesù, dopo, diciamo, come primo uomo dopo i genitori, Simeone aveva questa piena consapevolezza di essere giunto per lui il passaggio dal temporale all'eternità. Egli ha visto con i suoi occhi la salvezza del Signore, ovvero ciò che molti avrebbero dovuto vedere con gli occhi della fede di lì in avanti, ma che lui stesso ha esercitato con gli occhi della fede prima che il Cristo lo prendesse tra le braccia. E poi Simeone ha un auspicio. Il suo auspicio e la sua preghiera è per le generazioni successive, per noi, per te, caro ragazzo, cara ragazza, cari tutti. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e la gloria del popolo di Israele. Allora credo che anche qui ci sia una lezione di vita per tutti noi, sulla base della bella testimonianza di Simeone, che soddisfatto delle promesse del Signore guardava fiducioso oltre il presente. Lezione che leggiamo anche nella lettera agli Ebrei, che precede questo lungo elenco di testimoni della fede, di uomini e donne che lo hanno preceduto. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Simeone non aveva ancora visto il Signore Gesù, ma aveva questa fiducia che lo avrebbe visto e incontrato. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi, anche a Simeone. Simeone ha realizzato nella sua vita quello che Paolo disse anche in seguito: se dunque, sia dunque che viviamo, sia dunque che moriamo, siamo nel Signore. Simeone era pronto a partire. ed era in un'avanzata età, certamente. Ma la scrittura ci fa capire che la sua fede lo ha accompagnato nel corso della vita, in quella prospettiva. E in terzo luogo, determinati, non tacciamo. Quindi soddisfatti, fiduciosi, determinati. Quest'ultima sezione della predicazione riguarda i versetti 36 e 38 e vedono testimone una donna, una profetessa, di cui il cui nome è Anna, e di cui Luca certifica anche la paternità e la discendenza. Anche questi elementi o questi dati non sono insignificanti per la scrittura. Del resto il dottor Luca lo aveva preannunciato quando scrive il capitolo 1, perché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, quindi riferimento ai dodici, è parso bene anche a me, dice Luca, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivere per ordine, caro Teofilo, perché tu conosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Quindi anche la puntualizzazione o il richiamo, diciamo, della paternità, della discendenza, noi non entriamo ovviamente in merito all'argomento, è significativo per la scrittura. Di questa donna, Anna, grazie allo Spirito Santo che ha guidato Luca in questa sua ricerca attenta, minuziosa, sappiamo che era una donna molto anziana. È stata giovane, ma in questo momento era molto anziana. La scrittura ci dice che aveva 84 anni, 136. E notate che divenne vedova, giovanissima, solo dopo 7 anni di matrimonio divenne vedova. E qualcuno pensa che l'età della sua vedovanza era in realtà di 84 anni. E secondo questa ipotesi, Anna aveva in quel momento più di 100 anni, quando vide il bambino Gesù. E nonostante ciò, non si abbatté. Nonostante la sua vedovanza, non si diede alla ricerca di un uomo con cui condividere il suo dolore o il resto della sua vita. Avrebbe anche potuto farlo, per mo' dire legittimamente. Ma per Anna appare chiaro che ella ha accolto la sua vedovanza come la volontà di Dio per la sua vita fino alla morte. Così come per Paolo ha accettato il suo celibato, per meglio servire il Signore, vivendo la vocazione alla quale lo ha chiamato. Ora, diverse sono le ipotesi circa questa profetessa, come si sia sostenuta economicamente negli anni. Sapete, in quel tempo essere vedove significava non avere più nulla, se non avevi chi pensava al darti da mangiare, al sostegno, non avevi altro. Alcuni pensano che essa avesse un alloggio nei cortili del Tempio o in una casa di elemosina mantenuta dalle associazioni di beneficenza del Tempio. Oppure come profetessa era alloggiata lì, come un luogo appropriato per essere, come dire, una donna consultabile, una donna che poteva dare consigli a coloro che desideravano conoscere la volontà di Dio. Altri pensano che quell'espressione "non allontanarsi mai dal Tempio", non si allontanava mai dal Tempio, significhi niente di più che era costantemente presente al momento del servizio divino, versetto 37. E quando doveva essere fatto un buon lavoro, lei era pronta a parteciparne. È molto probabile che avesse un appartamento tutto suo tra gli edifici esterni al Tempio. E oltre alla costante partecipazione al culto pubblico, ci dice la Scrittura, abbondava in molte devozioni private, servendo Dio con digiuni, preghiere, notte e giorno, versetto 37. Ora, queste sono delle ipotesi sul suo sostentamento, ma quello che sappiamo di certo è che Anna giunse al Tempio proprio in concomitanza con l'arrivo di Giuseppe, di Maria, di Gesù e di Simeone. Non si è trattato quindi di una coincidenza, di una casualità, ma di una causalità, cioè causa-effetto. Anna doveva essere lì, doveva andare lì in quel momento. Tanto la nascita di Gesù nella sua straordinaria annunciazione, quanto alla fiduciosa attesa di Simeone di poter vedere la salvezza in carne e ossa prima di morire, tanto l'arrivo di Anna al Tempio, sono lì a puntualizzare i tempi preordinati e perfetti di Dio. Ovvero il susseguirsi di quegli eventi per il compimento del piano redentivo nel giusto contesto storico, geografico, politico, culturale e il coinvolgimento di uomini e donne che Dio aveva preordinato. Dio non tralascia cosa alcuna. Non c'è nulla che avviene per caso. Gli autori non ne parlano in questi termini. Tutto si compie secondo i piani prestabiliti di Dio. Che cosa dice in Isaia capitolo 46 versetto 10? Io annuncio la fine, Dio che parla, io annuncio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano redentivo sussisterà e metterò ad effetto la mia volontà. E Paolo, parlando di questo ai credenti della Galazia, disse quello che già Edgar ha detto. Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. E lo mandò nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi tutti, ricevessimo l'adozione. Galati 4, 4 e 5. Del resto, Anna ci è detto che era una profetessa, una donna ormai avanti nell'età che ha atteso l'intera sua vedovanza annunciando l'arrivo del Messia a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Questo è un dato che ci dice la Scrittura, versetto 37. Anna è una donna determinata che non si è lasciata soccombere dalla vedovanza sapendo di essere una sposa di Cristo. Anna mi ricorda anche la determinazione di un'altra Anna dell'Antico Testamento, la mamma di Samuele, la quale dopo aver sparso il suo spirito in supplica al Signore che gli facesse dono di un figlio, se ne privò sin dalla sua giovanissima età, dopo averlo svezzato, consacrandolo e mettendolo al servizio del Signore che quel figlio glielo aveva dato. Anna, la profetessa, ci ha detto, rese grazie al Signore. Rese grazie al Signore allo stesso modo di Simeone. E forse anche lei, ormai 84enne, se manteniamo quello che c'è scritto, aspettava di vedere la salvezza e partire da questa terra per l'eternità presso il Padre. Quello che apprendiamo è che Anna coglie quel momento della grazia del Signore da non riuscire a trattenere la sua gioia. Non soffoca la sua gioia. Luca ci dice che anche lei come i pastori, come Simeone, lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. È una donna che aveva alle spalle una situazione triste, potremmo dire, della sua vedovanza, ma che vedeva nel figlio Gesù la sua vera speranza. Ed è una donna che è stata giovane. Noi potremmo dire, vabbè, ma ormai era anziana, ci poteva affidare al Signore. No, la Scrittura ci dice che aveva dedicato tutta la sua intera vedovanza nell'attesa del Signore. Era una donna determinata. Una donna determinata per la gloria del Signore. Non tace. Non si ferma. Non soccombe. Non si abbatte. Ma va avanti. E noi? Noi che tipo di uomini, di donne siamo? In conclusione, credo che anche qui abbiamo una lezione di vita. E parlo a noi uomini per prima. Abbiamo visto tutti la salvezza del Signore? Se io rispondo sì, allora mi chiedo, che uomo sono? La mia soddisfazione è di aver conosciuto il Salvatore, o meglio, colui che mi ha conosciuto dall'eternità e mi ha salvato. Riflette la stessa soddisfazione dei pastori, di Simeone. La mia soddisfazione è caratterizzata dalla stessa divulgazione, dalla lode, dalla glorificazione del Re Eterno nella casa, nel Tempio, nella Chiesa di Dio. Sono io fiducioso al punto da non focalizzare la mia esistenza solo sul presente? Ah, sono giovane, ho questi problemi e non ce la faccio. Ah, sono vecchio, ormai non ho più alcuna speranza. Abbiamo avuto questa mattina una testimonianza vivente di un uomo che ha 95 anni, che continua a confidare nel Signore, pronto ad andare via quando il Signore lo chiamerà, ma che non ha mai smesso di confidare nel Signore. E non c'è occasione, io che vivo con loro, con lui in particolare, che quando incontra qualcuno gli parli del Signore Gesù. Che non perda occasione. I nostri vicini ormai, in qualche misura potremmo dire, sono stanchi. Egli ha il coraggio di dire alle persone, io non morirò mai. Gli altri non so se hanno ben capito, però lui continua a dirlo, io non morirò mai perché sono con il Signore. Quello che diceva l'Apostolo Paolo. Allora, sono pronto io ad abbandonare questa tenda, come ricorda Paolo e Pietro, per incontrare il Signore della gloria? E tu, cara sorella, che donna sei? Riscontri nella tua vita una vicinanza o somiglianza alle donne di cui abbiamo parlato in queste ultime due domeniche? Anna, la madre di Samuele, Elisabetta, la cugina di Maria, Maria, la madre di Gesù, Anna, la profetessa. Puoi tu aggiungere anche il tuo nome a questa lista? Quanto sei determinata per il tuo sposo? Quanto hai investito, investi nella tua vita per il tuo Salvatore? Quanto la tua determinazione è resa udibile anche alle sorelle, alla Chiesa e non solo. Di Anna abbiamo detto che ella glorificava
Dio raccontava a tutti quelli che aspettavano, e non solo, ma anche a chi non aspettava, il Signore. Allora credo che la parola di Dio questa mattina ci ha trasmesso e ci ha presentato tre esempi straordinari di testimoni. I pastori, persone che non attendevano nulla, i quali, dopo aver visto, dopo aver udito questo messaggio e aver visto, divulgarono, glorificando e lodando Dio per quello che aveva permesso loro di vedere. Noi ci siamo posti la domanda, abbiamo visto il Signore? E siamo pronti, siamo determinati a divulgarlo anche noi, anche nell'aspetto celebrativo comunitario, fratelli e sorelle. Fa parte della nostra figliolanza quella di ringraziare il Dio, il nostro Padre. O è qualche cosa che pensiamo lo possiamo fare solo nel privato? Certo, lo dobbiamo fare. Ma la vita di Chiesa, fratelli, del popolo di Dio, è fatta dal coinvolgimento dei fratelli e delle sorelle. E questa donna non ha avuto timore. I pastori, scusate, non hanno avuto timore di dirlo agli altri. Potevano anche non essere ascoltati, però loro sentivano il peso di doverlo dire. E non si sono posti il problema perché erano dei pastori, forse potremmo dire persone analfabete, persone che non sapevano parlare. La Scrittura ci dice che divulgarono ciò che avevano visto e che avevano udito. Abbiamo Simeone, un uomo anziano, un uomo che attendeva l'adempimento secondo la promessa del Signore dell'arrivo del Salvatore. E ha atteso, ma non ha atteso standosene seduto sul divano. È stato operante. Era una persona che aveva dedicato la sua intera esistenza al Signore. Sapeva, però, che c'era un momento particolare della sua vita che avrebbe sancito un evento storico, l'incarnazione del Figlio di Dio e la morte di un servo di Dio, cioè di se stesso. E ha saputo ringraziare, ha saputo benedire il Signore, perché, come abbiamo detto, guardava oltre il presente. Non stava tanto guardando le sue sofferenze fisiche, non stava tanto guardando le problematiche che stava vivendo, che comunque viveva, ma aveva oltre, guardava all'eternità. E poi la profetessa Anna, una donna che attendeva la venuta del Messia, che abbiamo detto ha dedicato l'intera sua vedovanza nell'attesa e nella proclamazione del Messia. E quando è giunto il momento, lodava Dio, annunciando con maggior forza agli altri, con determinazione, la redenzione a coloro che le aspettavano, proprio a conferma che ciò che lei aveva per tanto tempo atteso finalmente. Era lì il compimento della promessa di Dio. Allora, che il Signore ci dia a tutti noi di riflettere su quanto le nostre vite riflettano della grazia, della gioia di aver visto con gli occhi della fede il nostro Salvatore. Amen.